E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siamo sugli 87.9 in FM e questa è Impatto, Voci contro le nocività, trasmissione che si occupa di dare voce ai comitati, alle lotte contro le nocività. La trasmissione di oggi, lunedì 11 aprile, parleremo del piano territoriale paesaggistico regionale e della sua lunghissima gestazione, che a quanto pare sta andando a compimento. Continueremo parlando dei rifiuti a Roma e nel Lazio e poi chiuderemo la trasmissione parlando del referendum di domenica prossima, domenica 17 aprile, e anche delle conseguenze dell'inchiesta che è scattata per traffico e smaltimento illecito dei rifiuti proprio in relazione a estrazioni petrolifere non in mare, ma queste qui che si svolgevano in terra, ma molto correlate in maniera molto stretta con la questione delle trivellazioni a scopo petrolifero in mare. E allora andiamo con una traccia musicale e rientreremo parlando del piano territoriale paesaggistico regionale. E quindi riprendiamo con la trasmissione, anzi cominciamo con la trasmissione e come abbiamo detto parliamo del piano territoriale paesaggistico regionale, che è uno strumento urbanistico e di insomma di pianificazione del territorio molto importante che la Regione Lazio ancora non ha approvato e ancora non si è dotata. Uno strumento che è in gestazione da tantissimo tempo in questa regione e probabilmente la spinta delle forti lobby, quindi i gruppi imprenditoriali legati al cemento in particolar modo, ma anche al ricco tessuto industriale di questa regione, hanno fatto in modo di rallentare notevolmente i lavori. E ne parliamo perché lo scorso 10 marzo è stato votato in giunta alla Regione Lazio. E dopo una gestazione lunghissima, perché dal 2003 al 2007 questo piano è stato stilato e sono state anche raccolte le 23.000 richieste di variante allo stesso tra il 2003 e il 2007. Poi dal 2007 al maggio 2013, che è la data quando si è insediata la giunta Zingaretti, questo piano è praticamente sparito dall'agenda politica regionale delle giunte che si sono susseguite di centrodestra, di centrosinistra alla guida della regione. È praticamente sparito perché insomma può essere uno strumento che dà fastidio e che potrebbe insomma mettere i bastoni tra le ruote a varie operazioni imprenditoriali veramente discutibili di consumo del territorio e con impatto ambientale molto forte. E quindi insomma addirittura più di 23.000 richieste di variante allo stesso piano che sono state depositate, alle quali si è data anche una risposta negativa o positiva. Queste risposte a questa richiesta di variante sono inserite nella tavola D, che però guardate un po' è segreta e verrà insomma pubblicata e diventerà di pubblico dominio soltanto a ridosso della discussione e della votazione che ci sarà in consiglio regionale e questo insomma pensiamo avverrà prima dell'inizio dell'estate. E questo piano paesaggistico territoriale regionale dovrà tutelare i 17.000 chilometri quadrati di territorio della Regione Lazio e insomma i vincoli e i vincoli che emanerà, che verranno emanati, saranno superiori ai piani regolatori generali comunali e alle indicazioni di sviluppo provinciali. E quindi potrà influire in maniera, speriamo, insomma, come stop a speculazioni edilizie e anche ipotesi di impianti industriali nocivi su questo territorio, perché insomma dovrebbe delineare i limiti di tutta una serie di attività e soprattutto potrebbe impedire a comuni che si stanno lasciando andare a cementificazioni forsennate per magari sostenere le casse del bilancio comunale, dovrebbe impedire questo tipo di operazioni perché proprio perché questo piano paesaggistico territoriale regionale ha una valenza superiore ai piani regolatori comunali. E a Roma e in tutto il suo hinterland abbiamo visto insomma come proprio negli ultimi 20 anni le colate di cemento ingiustificate non sono assolutamente mancate, anzi continuano ad abbondare e i progetti per il futuro non sono certo rosei. E quindi vediamo se la promulgazione di questo piano territoriale possa influire in qualche modo in questa schizofrenia dal punto di vista della cementificazione che sta colpendo il Lazio, in particolare Roma e la sua provincia. Certo, però insomma non c'è molto da stare sereni perché comunque 23.000 richieste di variante sono state presentate, capiremo quali sono state accettate o quali sono state respinte. Su alcuni giornali però comunque si ipotizza il fatto che una volta giunto in consiglio regionale e venga resa pubblica la tavola D, che dove insomma ci sono i pareri positivi o negativi rispetto alle varianti, ci si possa ritrovare con una discussione molto movimentata in consiglio regionale, proprio perché si potrebbe andare a toccare interessi molto forti di qualche lobby, che insomma scatenerebbero subito i propri mastini politici seduti sui banchi del consiglio regionale. E questo insomma non è uno scenario nuovo per questa regione. Quando si cerca di fare una legislazione un po' più restrittiva, subito si alzano, insomma l'opposizione comincia a fare il suo lavoro, mentre fino al giorno prima insomma serenamente se n'era infischiato. E questo insomma come notizia da tenere in stretta considerazione, anche perché se poi questo piano dovesse invece regalare nuovi territori alla speculazione, alla devastazione ambientale e al saccheggio delle risorse, sicuramente non ci farebbe piacere e metterebbe a rischio la salute nostra e di tutta la popolazione del Lazio, che ricordiamo poi, tra l'altro il Lazio è quinto in Italia per i reati relativi all'abusivismo edilizio e primo per i reati contro il patrimonio archeologico, quindi un primato sicuramente non invidiabile. E questo insomma come situazione generale. Tra l'altro proprio a maggio 2013, chiudiamo questo piccolo spazio, a maggio 2013 quando Nicola Zingaretti fu eletto presidente della regione, si sbrodolò in comunicazioni in cui si accingeva a indirizzare la propria politica urbanistica proprio allo stop del consumo di suolo. E insomma vogliamo proprio vedere se queste dichiarazioni del neo eletto presidente della regione Lazio nel maggio 2013 si materializzeranno all'interno di uno strumento urbanistico e di previsione di sviluppo molto importante. E questo insomma come segnalazione per i prossimi mesi di una vicenda molto importante proprio per il futuro dello sviluppo di questa regione.
Quindi rientriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione che state ascoltando è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo, per chi volesse entrare in contatto con noi, c'è il telefono sempre allo 06 49 17 50 di Radio Onda Rossa, oppure per chi volesse entrare in contatto direttamente con noi di Impatto abbiamo la mail impatto@ondarossa.info. Quindi torniamo a casa nostra, adesso ciò che la scaletta ci offre è un po' una discussione su temi inerenti alla politica locale, in quanto tra poco ci saranno le elezioni e vari politici si stanno sperticando con dichiarazioni di tutti i tipi.
Sì, molte volte, insomma, non rasentando, ma andando, insomma, essendo pienamente ridicoli. Noi cominciamo dicendo che alcune settimane fa il Consiglio metropolitano, quella struttura istituzionale che ha preso il posto della provincia di Roma, si è espressa in maniera molto elettoralistica contro la riapertura e la riattivazione del gassificatore di Malagrotta. E è stata proposta una mozione, non diciamo da chi per non fare pubblicità elettorale, e questa mozione è stata votata all'unanimità da tutto il consiglio della città metropolitana, proprio contro questa riattivazione del gassificatore di Malagrotta. Poi, se si va a vedere bene chi c'è dentro il consiglio metropolitano, il consiglio della città metropolitana di Roma Capitale, beh, vediamo personaggi politici implicati a piene mani nel tutto il business del trattamento e smaltimento dei rifiuti, che non hanno mosso un dito contro i progetti che si è cercato di portare a termine in questa regione, che però, insomma, poi a ridosso delle elezioni, per rassicurare le popolazioni che dopo lo sblocca Italia, le popolazioni della zona di Malagrotta che dopo lo sblocco Italia hanno, insomma, percepito pienamente il pericolo della riapertura, anzi dell'apertura vera e propria dell'inceneritore di Malagrotta, hanno scelto di fare questa dichiarazione rassicurante. Però logicamente i fatti poi stanno a zero, e qui si chiacchiera dicendo di essere contro la riattivazione, quando, insomma, gli strumenti per bloccare quell'impianto anni fa c'erano tutti e nessuno di questi politici ha minimamente provato a metterli in pratica, e quindi questo è un chiaro segno di ambiguità ed ipocrisia. Continuando a parlare dell'inceneritore di Malagrotta, lo facciamo utilizzando una polemica che si è sviluppata nelle settimane passate all'interno della nostra città, una polemica sempre poi con biechi scopi elettoralistici, perché la candidata del Movimento 5 Stelle ha sparato qualche inesattezza sull'inceneritore di Parma e sulla città di Parma gestita da un suo compagno di partito, perché, insomma, la città di Parma è una delle prime città guidate da un sindaco del 5 Stelle. La candidata a sindaco della città di Roma si è sbagliata dicendo che l'impianto praticamente non funzionava, non era in funzione, e purtroppo per lei non è così, perché così dicendo ha scatenato le ire di tutto il centrosinistra, che invece sta con tutte le scarpe a livello nazionale dentro il business dell'incenerimento dei rifiuti, specie nella Rossa Emilia, dove ce ne sono 10 di inceneritori, e quello di Parma è uno degli ultimi che è stato aperto, che però, insomma, l'opposizione comunale del 5 Stelle, insomma, non è che ha dato grandi successi.
Beh, sì, ricordiamo che i comitati di Parma intorno al 2011-2012 si concentrarono totalmente nel tentare di fare eleggere Pizzarotti, che è il sindaco 5 Stelle di Parma, proprio con la parola d'ordine di far chiudere l'inceneritore. L'inceneritore entrò invece in funzione una volta costruito un paio d'anni dopo, perché il sindaco non riuscì a bloccare la costruzione dell'impianto, in quanto già ampiamente avviata, ha tentato anche di evitare di portare i rifiuti a bruciare, ma l'impianto può bruciare tranquillamente rifiuti provenienti da mezza Italia e non gli servono i rifiuti di Parma. Quindi il sindaco è stato molto ingenuo a pensare di poter utilizzare strumenti legislativi e il potere a lui concesso dai cittadini di Parma per poter bloccare quel mostro. E da parte nostra ci sentiamo di dire che i cittadini di Parma sono stati molto ingenui a pensare che eleggendo un sindaco amico potessero risolvere la questione.
E mi pare che lo stesso scenario si potrebbe riproporre per la città di Roma rispetto all'impianto di inceneritore di Malagrotta, dove magari si spera nell'arrivo di un sindaco amico che blocchi questa operazione folle e non venga portata a termine.
O magari qualcuno spera nell'elezione di un sindaco amico che rimetta in ballo gli incentivi per il funzionamento dell'impianto stesso. Magari
sì,
tanto di candidati sono 12-13, quanti sono i candidati? Qualcuno che
sì, ma noi insomma stifiamo per chi si oppone a questo tipo di operazioni e non bisogna insomma sbagliare l'obiettivo. L'opposizione all'impianto andava fatta negli anni passati, va fatta nel presente e non bisogna sperare in un futuro e soprattutto non bisogna sperare in una delega in un'amministrazione che poi alla fine, se l'impianto è costruito, non ha assolutamente gli strumenti per fermarlo, nemmeno per affamarlo come è stato molto spesso pubblicizzato come strumento per bloccare l'inceneritore di Parma. Come si è visto, la monnezza poi arriva da un po' dappertutto.
Sì, diciamo che la Raggi ha dato per buono questo slogan, lo slogan di affamare, quando in realtà i rifiuti che Parma conferisce all'inceneritore sono circa 30.000 su 130.000 che brucia annualmente, 30.000 tonnellate, scusate, su 130.000 tonnellate che l'inceneritore brucia annualmente. Quindi non è accurato, sì, è vero che il sindaco ha tentato di affamare l'inceneritore, non è accurato dire che questo abbia funzionato, quindi la Raggi magari dovrebbe un attimo, poi lei stessa ha parlato di convenzioni che il comune aveva già stretto con la IREN, che è la società che gestisce l'impianto, quindi lei stessa sapeva che questa convenzione permetteva permetteva il funzionamento dell'impianto stesso, quindi se avesse un attimo connesso le due cose, acceso un minimo il cervello in più, avrebbe evitato di fare la figura che il PD sta tentando di farle fare, cioè la dilettante allo sbaraglio.
Sì, forse anche la paura del PD è che quell'impianto industriale non è il suo proprietario, non incassino un risultato, perché insomma il PD a Roma e nel Lazio e soprattutto a Roma segue e tutela gli interessi delle aziende di Manlio Cerroni in maniera, che dire insomma, eroica e dire poco, e quindi non si vuole assolutamente far entrare nel dibattito politico eventualmente c'è il fatto di uno che un candidato si oppone esplicitamente all'impianto di inceneritore di Malagrotta, e questo insomma è un bel problema, perché poi in realtà grazie allo Sblocca Italia questo impianto è tornato sulla cresta dell'onda, e noi ricordiamo ad ascoltatori e ad ascoltatrici che l'impianto di Malagrotta è fermo da tantissimo tempo, perché è scattato un sequestro da parte della magistratura a causa di alcune violazioni molto serie rispetto alla progettazione dello stesso impianto di incenerimento. Sono stati violati i progetti negli aspetti più importanti, nel cuore del raffreddamento di questo impianto, perché altrimenti non sarebbe funzionato, e quindi insomma anche il progetto è assolutamente una farsa assoluta, quello che a livello cartaceo viene propagandato. Poi nella realtà sono stati costretti a fare tutt'altro, qualcuno se ne è accorto e gliel'ha pure sequestrato, e da quel giorno, ormai insomma dal 2011, siamo nel 2016, tutto si è fermato. Maglio Cerroni però insomma sta qui e continua a muovere, a tessere la sua rete di interessi per ricevere altri fondi pubblici, per sbloccare quelli che, di cui ha già diritto, e per far riprendere i lavori di completamento, e poi chissà mai se mai avverrà anche l'accensione e la combustione dei rifiuti al suo interno. E noi invece speriamo di poter bloccare questa operazione a Roma con per insomma per ribadire la contrarietà di tutta la popolazione del Roma e del Lazio in questa tecnologia che è assolutamente scellerata e che insomma è una, oltre a colpire pesantemente la salute, colpisce anche pesantemente le nostre tasche, perché si regge sulla contribuzione pubblica. Allora io andrei con un'altra traccia musicale e poi continuiamo a parlare di Roma e della raccolta differenziata per il 2016.
There were three men came out of the west. Their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die. They've plowed, they've sown. So sure.
E allora torniamo in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto, e continuiamo parlando di raccolta differenziata a Roma, perché proprio nei primi di aprile il Comune di Roma commissariato ha varato il nuovo piano di raccolta differenziata per il 2016. E già insomma un primo elemento molto strano, che il piano di raccolta differenziata per il 2016 viene approvato 4 mesi abbondanza, insomma, con il 2016 già ampiamente cominciato, insomma, dovrebbe insomma essere varato all'inizio dell'anno, no? Già a metà anno. Comunque questo è quello che è uscito fuori, che si ripropone la stessa strategia di sempre per la raccolta differenziata, cioè una raccolta differenziata stradale e non porta a porta, con tutte le conseguenze e la ricaduta sulla qualità della raccolta differenziata, che diventa così veramente pessima. Si parla di 23.000 nuovi cassonetti per la raccolta differenziata stradale, in particolare quelli per l'umido. E insomma, noi ce li ricordiamo molto bene i cassonetti dell'umido della raccolta stradale differenziata, ed erano cassonetti che poi raccoglievano di tutto e di più, e si ripropone insomma la stessa strategia: manutenzione per altri 28.000 cassonetti, 18 centri di raccolta per 18 centri di raccolta con delle compostiere, e quindi insomma una situazione che ripropone una dinamica per la raccolta differenziata che si svincola dai tentativi di sperimentazione del porta a porta, per riproporre la solita raccolta dei rifiuti che la città di Roma poi ha sempre avuto: grandi cassonetti per la strada, con indicati sì dei materiali da conferire, ma insomma poi nella realtà dentro questi cassonetti ci finisce di tutto, e quindi insomma la differenziazione si va a perdere, e quando l'immondizia arriva ai centri di trattamento il lavoro si fa molto più complicato. E una prima riprova dei problemi proprio del trattamento dei rifiuti l'abbiamo avuto in settimana, perché il centro AMA di Rocca Cencia, che si deve occupare proprio del trattamento dei rifiuti, non riesce a smaltire quello che i camion portano lì dentro. I camion rimangono pieni nei piazzali e i giri di raccolta per la città saltano, e quindi insomma nella settimana passata in vari punti della città sono stati segnalati problemi nella raccolta dei rifiuti. In realtà i problemi sono proprio nel trattamento, e i problemi del trattamento sono legati al fatto che l'immondizia che viene portata ai centri di raccolta e di trattamento non è assolutamente differenziata in nessun modo, è tal quale, e questo complica in maniera molto dura la situazione per il centro AMA di Rocca Cencia, così che insomma le ripercussioni a catena si vedono sulle strade cittadine. E la mossa di Tronca e Gabrielli di riproporre un piano di raccolta differenziata stradale pari a quello degli anni passati e non di tipo porta a porta non fa altro che acuire questo problema invece di risolverlo o smorzarlo. tra l'altro rendendo sempre così facendo rende sempre poi indispensabile o comunque auspicabile l'utilizzo di una discarica per rifiuti tal quali non trattati, come era quella di Malagrotta e come quella di Roncigliano, come quella di Guidonia, e questo insomma un chiaro segno di non volersi nemmeno svincolare dalla politica delle discariche in questa città, in questa regione, ma continuare a perpetuare questo modello che invece ha fatto ingrassare le solite lobby e niente. Quindi questo come elemento rispetto a quella che viene chiamata raccolta differenziata stradale per la città di Roma nel 2016. Poi insomma, oltre a questo, diamo qualche altro aggiornamento rispetto a un progetto molto importante soprattutto per le dimensioni, che è il progetto di biometano, biogas e biometano della Pontina Ambiente, quindi un'altra società di Maglio Mecerroni, questo grandissimo impianto che si vorrebbe costruire sulla via Laurentina a ridosso del comune di Pomezia, zona Solfaratella. Giovedì 31 marzo ci sarebbe dovuta essere la conferenza dei servizi, in realtà questa conferenza dei servizi è slittata al 4 maggio. E, insomma, stiamo parlando in assoluto di uno dei progetti più grandi che prevede biogas e biometano in un contesto di azienda agricola. Quindi insomma un impianto industriale che però viene riclassificato come azienda agricola per comodità burocratiche di chi lo propone, logicamente.
Sì, un'azienda agricola che tratterà 240.000 tonnellate di rifiuti l'anno su due linee che appunto tratteranno probabilmente rifiuti tal quale provenienti da immaginiamo il TMB di Roncigliano che sta là dietro.
Sì, anche se poi questo impianto ricade nel comune di Roma, quindi dovrebbe anche fornire un servizio alla città, al comune di Roma, sembra essere un po' anche una risposta all'impianto di digestione anaerobica, perché poi di questo si parla, dell'AMA a Rocca Cencia, per cercare di strappare questa torta all'AMA. Quello che è sicuro è che questo impianto biogas biometano della Pontina Ambiente, collocato nel comune di Roma a ridosso del parco di Decima Malafede, e quindi tra l'altro potrebbe anche subire, dovrebbe subire o comunque verrebbe influenzato dall'approvazione del piano paesaggistico territoriale regionale, proprio per la sua vicinanza, anzi in alcuni punti è dentro il parco di Decima Malafede, e quindi con conseguenze per lo stesso insomma non secondarie. E quindi questo per quello che riguarda sempre il mondo delle aziende di Maglio Cerroni. E visto che stiamo parlando delle aziende di Maglio Cerroni, ricordiamo ad ascoltatori e ad ascoltatrici che il prossimo 14 aprile ricomincia il processo a rito immediato contro Maglio Cerroni per truffa e sovraffatturazione per quello che riguarda la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, mentre il 18 aprile c'è una nuova udienza preliminare per il processo a rito ordinario. E questo mi sembra davvero tutto per le novità dai rifiuti di Roma e Lazio.
Quindi rientriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione è Impatto, e dedichiamo questi ultimi 10-15 minuti di trasmissione per parlare del referendum che ci sarà domenica prossima, perché mi pare che di aver letto un sondaggio in cui veniva fuori che circa l'80% degli italiani non sa neanche che ci sarà un referendum. Quindi facciamo questa piccola opera di divulgazione sociale.
Servizio pubblico.
Servizio pubblico. Radio Onda Rossa è anche servizio pubblico. E quindi leggiamo un attimo quale sarà il quesito referendario.
Che verrà sottoposto domenica a chi andrà al seggio.
Che verrà sottoposto. E i quesiti erano 6, sono stati più o meno aggirati, perché di solito quando viene proposto un quesito A bisogna vedere se la Corte lo accetta, B bisogna vedere che prima il governo e il Parlamento non partoriscano ad hoc una norma che appunto normi in materia, rendendo obsoleto il quesito stesso. Quindi un po' l'uno, un po' l'altra, il quesito rimanente è 1 e lo andiamo a leggere. Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, terzo periodo del decreto legislativo del 3 aprile 2006, numero 152, norme in materia ambientale, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, numero 208, disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016. Limitatamente alle seguenti parole, e questa è la parte importante, per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Allora, i referendum in Italia sono di due tipi, cioè il referendum che va a ratificare una modifica alla Costituzione, qualora questa modifica alla Costituzione sia passata con maggioranza semplice e non con maggioranza dei due terzi all'interno del Parlamento. E poi c'è il referendum più comune, che è il referendum abrogativo, cioè il referendum che va a eliminare delle leggi o pezzi di leggi. Quindi la prima forma di referendum, se si vota sì, la risposta è affermativa, va a sostenere la modifica alla Costituzione. Se si vota no, si è sfavorevoli. Invece per il referendum abrogativo, com'è il tipo di domenica, se si andrà a votare sì, si sarà per eliminare quindi questa modifica fatta dal governo Renzi alla legge del 3 aprile 2006. Quindi sì sarà una risposta negativa e no sarà la risposta affermativa. È un po' come, cioè, come sempre c'è questa piccola confusione. Allora, qual è il soggetto di cui stiamo parlando? Stiamo parlando appunto del fatto che il governo Renzi ha dato l'autorizzazione di trivellare entro le 12 miglia marittime, per i fatti che ben conosciamo, insomma, dalle intercettazioni telefoniche della ministra e di suo marito, come ne parlavano abbondantemente.
Sì, allora, le trivellazioni e i giacimenti e le autorizzazioni vita natural durante, come voleva il governo Renzi, sono quelle che vengono il referendum si insomma cerca insomma di opporsi. L'intercettazione e l'inchiesta parte per delle trivellazioni e anche raffinamento e dell'estrazione di idrocarburi, però questo sulla terraferma e non in mare, quindi sono delle vicende un po' diverse, però sono collegate dal fatto che si parla sempre di estrazione di idrocarburi.
Sì, sono collegate dal fatto che sappiamo bene quali siano gli interessi che il governo Renzi deve tutelare, quindi ha permesso per un certo periodo di tempo la costruzione, l'avvio di impianti entro le 12 miglia marittime, E poi per aggirare, poi dato che alcune regioni si sono opposte ed hanno appunto sollevato la questione anche al livello referendario, Renzi ha cassato questa possibilità di Renzi, insomma tutto l'apparato legislativo del PD, ha cassato questa possibilità di costruire impianti entro le 12 miglia marittime per aggirare appunto dei quesiti referendari. È rimasto solamente questo, che non permetterebbe alle compagnie petrolifere di continuare a sfruttare ad libitum, quindi finché ci sia petrolio là sotto, di continuare a sfruttare questi giacimenti una volta avviati, ma che questa cosa dovrà essere ritrattata nuovamente con lo Stato, come appunto. Quindi è proprio il minimo sindacale questo referendum, diciamo, niente di rivoluzionario.
Minimo sindacale per un preservare l'ecosistema marino, che è quello che verrebbe più, che è già colpito da questo tipo di operazioni, mentre l'ecosistema terrestre, quello della Basilicata, che è stato ampiamente colpito da trivellazioni e sondaggi esplorativi, dal centrioli di raffinazione, e ha prodotto una fantastica inchiesta giudiziaria per traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Perché poi sia sulla terraferma, ma non abbiamo dubbi anche in mare, come si trattano i rifiuti e come ci si sbarazza di questi rifiuti per abbassare i costi, perché poi insomma i rifiuti prodotti dall'estrazione di idrocarburi hanno lo smaltimento a un costo molto significativo, e la cricca che gestiva diciamo l'affare Tempa Rossa ha messo su un sistema proprio per abbassare questi costi, e facendo, a quanto si parla dall'inchiesta della magistratura, un traffico proprio illecito e uno smaltimento illecito di rifiuti, con delle conseguenze molto dure per la popolazione, perché sia stato riscontrato sia un inquinamento delle falde acquifere in luoghi dove venivano sversati questi rifiuti, e sia il taroccamento dei dati per le centraline delle emissioni del centroli dove avveniva la raffinazione, e quindi riproponendo anche in questo caso un meccanismo, uno scenario molto collaudato in questo paese, dove le aziende che si dovrebbero occupare dei rifiuti che loro stesse producono, in realtà poi scaricano i costi di questi rifiuti sulla collettività attraverso anche attività esplicitamente illecite. E quindi insomma capiremo quali conseguenze avranno i soggetti incriminati da questa indagine della magistratura. Quello che è sicuro è che però fortunatamente questa indagine ha fatto fare una bella figuraccia al governo Renzi, smascherando il meccanismo distruttivo e assolutamente che devasta i territori, legato proprio alle trivellazioni, all'estrazione di idrocarburi sulla terraferma, e figuriamoci in mare, dove praticamente nessuno ti può controllare e vedere, quindi puoi fare i tuoi porci comodi praticamente liberamente, senza quasi conseguenze, perché poi anche monitorare le emissioni in aria diventa praticamente impossibile quando la tua piattaforma petrolifera si trova in mezzo al mare Adriatico, o insomma in mezzo al mare.
E poi se magari il tuo indice di misurazione è un sacco di cozze, puoi sempre buttare le cozze vecchie e andare al mercato e comprarne di nuove.
Eh sì, anche questo un aspetto che ha segnalato la magistratura, le cozze utilizzate sulle quali venivano fatte le analisi venivano scambiate in maniera arbitraria proprio per eludere i controlli, e ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che questi mitili, mi pare si chiamino
mitili,
esattamente, filtrano, si nutrono filtrando l'acqua del mare, e quindi questa prerogativa che hanno fa sì che incamerano gran parte degli inquinanti che il mare stesso che inquinanti che vengono riversati nel mare stesso, e quindi sono un indicatore molto probabile di quello che sta succedendo là intorno. E quindi invitiamo anche a fare attenzione quando si acquistano e mangiano cozze, perché evidentemente sono le prime a patire i danni delle devastazioni ambientali prodotte da queste lobby imprenditoriali, e in questo caso quelle legate allo sfruttamento degli idrocarburi.
E quindi, dopo questa chiacchierata su anche il referendum e i disastri che ci sono stati giù in Basilicata, io direi che per la trasmissione di Impatto di oggi è tutto. Siamo leggermente in anticipo, per la prima volta non dovremo rubare, come raramente succede, più che per la prima volta, dai, sarà successo un paio di altre volte, non dovremo rubare 5-10 minuti al tappabuchi che ci andrà a seguire. Direi che possiamo anche salutare ascoltatrici ed ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Side.